prima di lui il vescovo che mi ha ordinato, allora tu non devi andare con nessuna donna, perché sennò dopo non ti...
Non è perché io sono prete che allora la mia affettività è incompleta, non, è minore, non sono capace di relazioni paritarie. Assolutamente no, assolutamente no. Il punto è sempre questo: beati i puri di cuore. Cioè, quelli che fanno questi discorsi sono discorsi doppi, riesco a spiegarmi. Sono falsi, cioè. Un prete che dice così, un prete che, ve lo dico per me, per esperienza mia personale, un prete che inizia a dire, ma no, ma io ho bisogno di una donna, ma io ho bisogno... E se la stai raccontando su, inizia a essere doppio, falso, falso. Perché io già ho la donna a cui dare il mio affetto, ce l'ho già. Scusate, ma secondo voi, cioè, che io dico che siete coraggiosi, non so perché venite ancora, però il Signore ve ne renderà merito, si diceva un tempo, ma cosa me ne viene a me, pensateci un po', a venire da Chiavari? Che guadagno ne ho? Che convenienza ne ho io? Ci avete tanti preti bravissimi qui a Genova, nella diocesi, poi ci sono dei padri, cioè, non so, ma perché ascoltare un povero prete di campagna di Chiavari? E io, perché venire qua? Ma perché vengo qua? Perché sono loro amico? Ma no, perché è conveniente per me. Perché io ho una sposa, questa sposa è la Chiesa, che sei tu anche. Ma mi hanno chiesto loro, fai questo servizio alla tua sposa. Dico, oh, perbacco, va bene. E mi sto realizzando nel fare questo servizio. Io ho un amore sponsale con la mia Chiesa in questo momento, con la mia sposa, che è la Chiesa. E mi realizzo anche affettivamente, do la vita, anche concretamente. Io ero, adesso così, tanto per farci, venite, storò quei cancelli, anche per farmi dei... Io adesso, questi due giorni qui, sto facendo un ritiro a Pontremoli. Sono venuto apposta da Pontremoli. Mi hanno accompagnato due di questi che faccio il ritiro, che stasera non avevamo niente, e poi abbiamo calcolato male il tempo, sono arrivato prima dall'ansia, quindi... Ma perché venire? Mi devo telefonare e dire, guardate, c'è un'altra roba, siete bravi, voi fatelo. Ma perché venire qui? Per questo? Tu non lo faresti con i tuoi figli? Che sono là, li vai a portare, io vedo le nonne, poverette, che da me, nella mia parrocchia, i genitori fanno la partita, vengono a San Pier d'Arena a giocare una partita. Io sei belli matti proprio. Ma perché? Perché ami. Allora, ho fatto un esempio da prete, non so se mi sono spiegato, ma si può essere tutti doppi, capito? Si può essere tutti impuri, cioè dentro voler prendere, volerci salvare la vita, e allora non vediamo Dio. Non vediamo. Non possiamo vederlo. Provo un po' a pensare. Una madre che fa così con i figli, che è impura, eh? Cioè che prende i figli per sé, li riduce a sé. Io non lo so, io vedo, grazie a Dio, poco, perché ma vado in casa dei miei genitori, no, non grazie a Dio poco, vado in casa dei miei genitori, grazie a Dio quando vado in casa dei miei genitori, spesso mio papà ci ha accesa la televisione e guarda Forum, sapete, vi ho già detto, no? Ecco, Forum, che se lo guardate confessatevi, perché fate più peccato a guardare quello che a guardare... quelle robe impure che generalmente chiamiamo impure, perché quelle lì sai che sono robe impure, no? Questa invece ti sembra una roba ben fatta, ma è una schifezza mostruosa, eh? Cose inventate e ricercate apposta per creare una mentalità, per far passare determinate cose. Cioè, guarda, quella roba lì veramente c'è da confessarsi. Io dico mio papà, ma mio papà è recidivo. Allora io fortunatamente arrivo quando lui, sta roba qui è quasi finita, quindi vedo poco, ma mi impressiona, perché quello che sto vedendo io, poche volte che sono riuscito, è proprio in questa logica, in questa impurità generalizzata. Ognuno pensa a sé, genitori che portano dei figli, figli che la...
No, ognuno pensa a sé,
ognuno salva la propria vita. E per salvare la propria vita, pensate un po' che cosa terribile che ha fatto Abramo. Cioè, per far intervenire Dio, due volte, non una. Cioè, Dio è intervenuto due volte di fronte a quello che Abramo fa. Lui gli lascia la propria moglie agli altri. Cioè, ma non è uno scherzetto, capite? Non è solo che ha detto una bugia, non è che semplicemente ha mentito. Questo proprio viveva solo per sé. Io non oso immaginare, mi ha detto che 50 anni fu, fategli un applauso che fra poco con 50 anni,
prossimo anno, no.
Ma penso che anche concettualmente sarebbe terribile se tu dicessi, va bene,
salvare la vita con Paolo, no?
Penso, non riesco a spiegarmi. Cioè, Abramo, questa santità di Abramo, Dio l'ha. Ma questo è una cosa formidabile per noi, ci aiuta, ci consola. Cioè, Dio non ha scelto Abramo perché era il più bravo della terra. Dio non ha scelto Abramo perché era il migliore. Dio non ha scelto Abramo perché era il giusto, nel senso che non faceva nessun peccato, non faceva nessun errore. Dio ha scelto Abramo perché ha guardato nel cuore di Abramo e ha visto che quell'uomo lì non aveva più nulla su cui contare. La sua vita era distrutta. Non aveva più nulla. Non aveva terra, non aveva moglie, no? No? Niente. La sua eredità andava ai servi. Cioè non aveva più niente, non poteva. I suoi idoli che lui strofinava non gli davano più vita. Formidabile, Dio va a sceglierlo per quello, perché quella gente lì forse è disposta a dire, vabbè, vediamo, vediamo. Questo mi consola a me, perché il Signore fa così con me. Prova, penso un po', io sono diventato prete e penso, sapevo, pensavo di sapere tutto, perché... Che mi insegnano anche tutto. Allora c'è un mio amico che in sti giorni mi sta dicendo che sai, bisognerebbe fare il consiglio pastorale per buonissima cosa, il consiglio pastorale è una cosa ottima, dico, ma il consiglio pastorale non è una roba che è un organismo, capito? Semplicemente un organismo che bisogna che ci sia nelle parole, la mia diocesi stiamo riflettendo su queste cose, no, ecco, bisogna che ci sia, sì, possiamo anche farlo, ma il consiglio pastorale serve per stabilire che cosa, quante messe dobbiamo dire, a che ora le dobbiamo dire, con che paramenti dobbiamo usare, cosa serve quella roba lì? Oppure il consiglio pastorale è un'altra cosa, gente che dice, io sarei disposto a mettermi attorno alla parola di Dio, attorno all'Eucaristia, per vedere che cosa, perché se no diventiamo doppi senza accorgerci, nella Chiesa senza accorgerci diventiamo impuri secondo la logica che sto dicendo. Cioè io sto qua, però c'ho sempre un po' sotto la, so come dire, la volpe sotto l'ascella, per cui faccio questa cosa per poi poter far quella. Allora, non succede, io non conosco la vostra situazione, ma dico la mia, no? Allora questo qui del comitato è lì perché non è che gliene frega molto a lui del consiglio pastorale. Che cosa gli interessa a quelli del comitato? Che alla fine il consiglio pastorale gli faccia fare la festa di San Rocco. Ma perché gli interessa così tanto la festa di San Rocco? Beh, porca vacca, girano 90.000 euro, che poi ci sono tante spese e soprattutto io sono il presidente e abbiamo fatto venire buio pesto.
Oppure che vengono quelli che costano 8.000 euro, questi qui dell'Emilia che arrivano con l'altro, come si chiama quell'orchestra lì? Eh?
la color camion, se non ci si vedete, 8.000 euro.
Come abbiamo fatto? Cioè, capisci? Io non lo sto dicendo, spero di spiegarmi, non sto dicendo che sono cattive queste persone, mi spiego? Ma lì, in quella festa lì, vedremo mai Dio noi? Lo vedremo Dio? No! Perché? Perché non siamo puri. Perché stiamo facendo quelle cose lì con la volpe sotto la scena. Doppi. Capito? Doppi. Pensa un po' a uno che fa... uno che fa politica, dice, io mi ho incontrato, cioè, dei miei amici, dico, ma sei un cristiano tu? Sono cristiano, già che sono cristiano, sei un cristiano, fai vedere, no? Il cristiano la politica la fa in un certo modo, ci sono dei documenti che in questi ultimi 100 anni, però sai, poi perdo qui, perdo lì, bisogna un po' scendere a compromessi. Posso capirlo, perché sai, se uno deve tenere il Careghino, tenerlo cosa vuol dire? Che io, che noi ragioniamo così, io sono riuscito a sedermici, ora devo starci. Bah, è un po' sporco, no? È un po' impuro questo ragionamento qui. Perché chi ti ha messo lì? Dice, ah, lì mi ha messo il popolo. Se popolo sia, per questo stiamo andando a Ramengo. Per cosa pensi che andiamo a Ramengo? Perché è il popolo che mette sulla gente. Se è il popolo che mette sulla gente, dove è Dio? Io mi diverto sempre col mio sindaco, che non è uno che viene in chiesa, anzi, esatto, contrario, mi diverto sempre quando lui viene alle manifestazioni a dire, sindaco, non se lo dimentichi, che il Signore ha voluto che lei fosse lì per il bene di tutti, e sto qui, cara. Sì, è proprio così. E un giorno mi ha detto, lì veramente sono contrario proprio, non avevo il coraggio di dire la chiesa, ma chi se ne importa, siamo mica qui per essere pro o contro. Io gli sto dicendo un'altra cosa, guardi con gli occhi veri il perché lei è lì. Ma come mai? Ha fatto 20 anni di opposizione, adesso lei è lì, come mai per 20 anni no? Si sono svegliati improvvisamente qui di casa e hanno detto, oh, ci siamo fatti di quell'altro. Noi non pensiamo mai, capisci? Cioè, scusate, vi ripeto, vi butto lì dei sassolini, ma guarda, vedi come siamo sporchi su tutto? Siamo su tutto. Dove è Dio? E quindi non lo vediamo più, non c'è più. Tempo fa io sono stato mandato per 6 mesi, per un anno a fare, insomma, a mettere a posto le cose in questa parrocchia, che poi mi viene da ridere proprio io, però e poi il vescovo ne ha trovato altri migliori, perché a Chiave i preti ce ne sempre meno, non so qui a Genova, ma da noi non che ne è. Se non ce n'è, io vi ho già detto altre volte, facciamo trottare gli asini in mancanza di cavalli. E quindi mi hanno appioppato, poi da 3 mi ho detto sono diventate 2, poi sono diventate 7 in attesa dell'8ª. E vabbè, ma uno di questi miei parrocchiani gli è venuto il singulto quando ha saputo che io da amministratore diventavo parroco, e dice, porca miseria ladra. Che gli è venuto il singulto, poveretto? Ma molto semplicemente perché, come guardava la parrocchia lui? Che cos'è la parrocchia per lui? La parrocchia per lui è il parroco che sta nella canonica, che accende la luce, ci abbiamo il prete. È chiaro che io non posso fare così, no? Perché non è che posso dividermi su 7 canoniche. Potrei andare a dormire un giorno in ognuna, ma... capito? Ma come mai noi abbiamo questo modo di ragionare, questo modo di vedere? E se per caso, come ha fatto, viene il vescovo a spiegarti, ma guarda che la parrocchia in realtà è un'altra cosa, una comunità di persone che vive, e sì, vabbè, però lì uno che sta. Cioè noi su tutto ci ci sta dicendo qui Gesù, non riusciamo a vedere Dio neanche nelle cose di Dio, perché noi abbiamo un progetto in testa. Prova un po' a pensarci. Se tu non hai su tutte le cose già le idee chiare di stile, ad esempio, come dovrebbe fare il Papa al Papa? C'è pieno di gente che sta dicendo no, che così come lo fa va benissimo, altri che così come lo fa non va benissimo. Del Papa Benedetto cosa dicevano? Che così come lo faceva andava bene, altri che non andava bene. Di Giovanni Paolo II Paolo VI, ma Paolo VI anche così. Di solito il marito cosa fa? Spiega alla moglie come dovrebbe fare la moglie. No, non succede così di solito. No, non sono sposato. E la moglie, a sua volta, dice: momento, adesso ti spiego come dovresti fare con il marito. Cioè, noi spieghiamo ai figli come dovrebbero fare i figli. Su tante cose noi abbiamo. E che cosa si diverte Dio? Cioè, l'esperienza che Israele fa è che Dio chiede a Israele di non farsi di Dio nessuna immagine, no? E combatte tutto il tempo per la purezza della fede di Israele. E Israele appena può cosa fa? Si fa delle immagini, si fa qualcosa di sicuro, il vitello, no? Sempre beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Com'è difficile, fratelli e sorelle miei carissimi, essere gente, ha detto qualcuno di voi, semplice, senza pieghe. È difficile. La nostra natura umana è fatta un po' così, che un pochino lo zampino per prendere ce l'abbiamo tutti, no? Tutti. Secondo passaggio. Siete stanchi un po'. L'altra citazione che fa qua, bellissima, è un salmo, ed è questo, dice così: chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Che cosa si intende per mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. Egli, questo tizio che non si rivolge agli idoli, che non giura con inganno, otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. E continua. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. I puri di cuore vedranno Dio. Cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Poi c'è un'altra citazione di un altro salmo, che è il Salmo 11. Scusate, 15. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo, non lancia insulti al suo vicino. Sta spiegando cosa vuol dire puro di cuore. Ai suoi occhi il malvagio è spregevole. Provate un po' a pensare cosa diciamo noi oggi. Fatti furbo, figlio mio, eh? Mi raccomando, eh? Sì, malvagio.
altro che il malvagio e spregevole ai suoi occhi.
Sì, malvagio. Ma chi... ma onora chi teme il Signore.
Ma vai a cosa dire, mi prendi?
Ma stai scherzando? Ma vai dietro quelli che vanno in chiesa? Attenti, anche se giura a proprio danno, mantiene la parola, pure di cuore. Anche se giura a proprio danno. Non presta il denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Sapete cosa vuol dire? Abbiamo già detto la parola Amen. Vi ricordate? Avevamo detto. Amen era la roccia, è la roccia nel deserto. Il deserto di sabbia si muove, ma l'ame, la roccia non si muove, è un punto sicuro, rimane saldo, resterà saldo per sempre. Dio è l'ame. Gesù Cristo infatti è l'ame di Dio, il punto fermo che Dio ci ha dato. Che bello. Poi qui cito un altro salmo, poi vedrete lì. E dice, che bello. Fa un passo. Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte? Ecco, i malvagi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nell'ombra i retti di cuore. Fate questo esercizio, provate a leggere i salmi guardando come sono attuali per la mia vita e la tua, per anche la nostra vita, quello che sta succedendo. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Ma il Signore sta nel suo Tempio Santo, il Signore al trono nei cieli, i suoi occhi, qui viene il bello, osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo. Si apre. Il Signore scruta giusti e malvagi, egli odia chi ama la violenza. Io non so voi, io sono molto violento. Non so voi, sono molto violento. Penso soltanto alla violenza che uso nel parlare, no? Perché si può anche predicare essendo violenti, no? Cioè, ti converto io. Braccia, fuoco e zolfo farà piovere sui malvagi. Sodoma e Gomorra. Vento bruciante toccherà loro in sorte. Scompaiono. Vento che brucia. Giusto è il Signore, ama le cose giuste, gli uomini retti contemplano il suo volto. Bello. Ecco, allora finisco. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Avete notato che io all'inizio di questa pagina, di questo nostro incontro insieme, ho letto quella pagina che è poco più avanti, al capitolo settimo, con cui Gesù chiude il discorso della montagna, cosiddetto. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E poi dice Gesù: in quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? Io ci penso spesso a questa pagina. Signore, io tutti i giorni...